Il modello Panopticon. Dall'ANSA al Jobs Act. Da Micromega. Di Lelio De Michelis controllo sempre e comunque, al crescere della complessità dei sistemi, siano essi sociali, industriali o virtuali, cresce in parallelo la necessità del controllo, e più i mezzi tecnici lo permettono, più cresce il controllo, la sua facilità, la sua inevitabilità, la sua accettazione sociale. Anche gli uomini sono impianti produttivi. Prima notizia. Nei decreti attuativi del Jobs Act il governo ha allargato le maglie dello spionaggio aziendale permettendo di controllare tutte le informazioni raccolte tramite cellulari, smartphone, tablet e portatili in dotazione ai dipendenti, superando, modernizzando, quello statuto dei lavoratori che risale alla preistoria tecnologica, era il 1970. Quando il controllo era più difficile e soprattutto era più visibile, mentre oggi l'innovazione tecnologica permette di fare ciò che allora era impensabile e vietato. Dati raccolti via rete che potranno essere utilizzati per ogni fine connesso al rapporto di lavoro, anche se la foglia di fico è sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d'uso degli strumenti e l'effettuazione dei controlli, sia sempre nel rispetto del codice della privacy, ovvero informazione al singolo, ma non al gruppo o al sindacato, dove la difesa degli interessi e della privacy sarebbe più forte, nell'ulteriore individualizzazione dei rapporti non solo di lavoro, ma anche di sorveglianza. Il governo ha dunque allargato quanto contenuto nella delega ottenuta sul Jobs Act, che parlava di controllo sugli impianti e non sulle persone, ed evidentemente per un governo tutto sbilanciato sull'impresa e sugli imprenditori, i nuovi eroi, anche i lavoratori, sono impianti produttivi o miniere di dati da sfruttare in ogni senso possibile, via marketing, conoscenza, sorveglianza, profilazione, eccetera. Meccanismo facile da credere e da realizzare se le retoriche dominanti e la pedagogia politica e tecnica, ancora, dal Jobs Act alla buona scuola, dicono che ciascuno affratto è solo capitale umano, ovvero è mero oggetto economico, e non più persona, soggetto di diritti, individuo, o che ciascuno di noi è appunto miniera da cui estrarre fino all'esaurimento della vena. Certo, resta sempre la normativa sulla privacy, ma in rete tutto è aggirabile, anche la legge, e con una sconcertante facilità. Il garante della privacy ha infatti sollevato dubbi sui decreti attuativi. Un profondo monitoraggio di impianti e strumenti non deve tradursi in una indebita profilazione delle persone che lavorano, giusto come giusta è stata la reazione dei sindacati. Ma è anche vero che oggi siamo noi stessi a profilarci e a lasciarci profilare con ogni atto che compiamo in rete e non protestiamo, ma accettiamo, perché vietare a marchionne è solo un esempio ciò che permettiamo per di più in modalità social a Mark Zuckerberg. Henry Ford e la sezione sociologica. Anche Henry Ford faceva più o meno la stessa cosa, anche se con altri mezzi e in altre forme. Nel 1913 aveva introdotto la catena di montaggio, nel 1914 aveva raddoppiato la paga dei suoi dipendenti, più per cercare di contenere il turnover altissimo per le pesantissime condizioni di lavoro, che per favorire l'acquisto delle sue auto da parte dei suoi dipendenti. Ma l'aumento era subordinato ad una permanenza in fabbrica di almeno 6 mesi e a 2 altre condizioni, sapere l'inglese, molti erano gli immigrati, e ottenere un buon punteggio da parte degli ispettori della sezione sociologica dell'azienda, creata appunto nel 1914. incaricati di monitorare e quindi profilare non le capacità di lavoro ma la vita privata dei dipendenti fuori dalla fabbrica e persino in camera da letto, e se andavano a messa la domenica o mandavano i figli dai Boy Scout il punteggio era alto, se invece spedivano i soldi alle famiglie in Europa questo era negativo e toglieva punti mettendo a rischio l'aumento di salario. Tecnica e fratto e controllo. Controllo, dunque, perché ogni organizzazione moderna, industriale, post-industriale, oggi in rete, vive solo se esiste controllo ed eterodirezione. Il controllo è implicito nello stesso sistema tecnico, per cui è impensabile liberarsi dal controllo se non ci si libera prima da questa modalità tecnica di organizzazione e non si prova a democratizzare non solo il capitalismo, obiettivo quasi impossibile, ma soprattutto la tecnica, ancora più difficile. Controllo, per disciplinare, Foucault, sorvegliare e punire, e poi esaminare, verificare, confrontare, archiviare dati e informazioni, premiare, sanzionare ciascuno, sia esso recluso in carcere o operaio in fabbrica, ma anche per far accettare quella che usando Foucault abbiamo altrove definito come biopolitica dell'impresa, cioè il governo della vita della popolazione di fabbrica, popolazione da stabilizzare, ieri ai tempi di Ford e del Fordismo, oggi gestibile in modalità sia stabile che precaria, ma comunque flessibile, e la flessibilità del lavoro richiede ovviamente una flessibilità crescente anche del controllo, oggi possibile appunto da remoto, flessibile sempre e ovunque da parte dell'impresa. Quell'impresa oggi diventata virtuosamente comunità di lavoro da cui deve essere espunto il conflitto, ma il prototipo era già nel modello toyotista della fabbrica a 6 zeri, dove uno degli zeri da raggiungere era appunto l'annullamento del conflitto sindacale. Ieri la sezione sociologica, poi i sorveglianti e la fabbrica caserma del Novecento. Oggi da remoto, con la profilazione, il controllo delle mail e delle telefonate e altro ancora, che è un altro modo per creare una forma panottica o post-panottica, da pochi che controllano molti a molti che controllano molti, di organizzazione. Impresa da vivere sì in modo competitivo, ma, e non è una contraddizione, anche olistico, armonico, organicistico o meccanicistico. I due modelli ormai sono equivalenti e la rete è appunto pensata come un ecosistema, ma soprattutto autopoietico, dove il controllo deve essere da ciascuno accettato, unico modo per impedire che qualcuno violi e perturbi questa comunità virtuosa e fraterna di lavoro e di condivisione. Controllare e spiare i nemici, ma soprattutto gli amici. Seconda notizia. L'ANSA statunitense spiava i presidenti francesi, e non solo. Hollande si è molto arrabbiato, Obama si è scusato, lo facevamo, ora non più, ma presto il silenzio e l'opportunismo di tutti e di ciascuno, tutti spiano e sono spiati, coprirà l'ultima rivelazione di Wikileaks, dove si dimostra, anche questa è pratica antica, ma che non deve essere rottamata, che ad essere spiati non sono solo i nemici, ma anche quelli che dovrebbero essere gli amici, ribaltando la vecchia distinzione schmittiana di amico fratto nemico, e dimostrando che in questa società panottica o post-panottica, ma dove tutto dovrebbe essere virtuosamente e meravigliosamente condiviso, ancora le retoriche della rete e le sue parole magiche e insieme la sua favola che tutti amiamo ascoltare e insieme recitare ogni sera prima di addormentarci, analoga all'altra favola della mano invisibile del mercato, in realtà la fiducia è zero perché la competizione deve essere massima, la retorica della condivisione serve a lasciarci spiare, la rete non è un mezzo di comunicazione ma di connessione fratto integrazione fratto controllo. E se la vita di ciascuno deve essere una vita economica fatta solo di competizione incessante, è evidente che il vantaggio competitivo che spesso si confonde con la concorrenza sleale, ieri sanzionata come scorretta, oggi invocata e apprezzata. Vedasi caso Uber è appunto nella quantità di informazioni che si riescono ad estrarre dai o più dei concorrenti. Dal panopticon al big data. La pedagogia del grande fratello, quello televisivo, ha funzionato bene. Oggi il controllo è diventato norma, normalità, nuova banalità del male. In fondo, ieri ci piaceva spiare i vicini dalle persiane. E oggi ci piace essere spiati, altrimenti non cederemmo tutti i nostri dati con tanta facilità e voluttà. La privacy, quella privatezza di sé che permetteva all'individuo di essere tale, è stata rottamata, questa sì, perché così serviva al sistema tecnico ed economico, per il quale la privacy, come la democrazia, è un fastidio e una lentezza intollerabile perché inefficiente. Ha resistito fino a quando i diari si conservavano gelosamente in un cassetto segreto, poi è arrivata la rete. Ed è diventato social e cool spiare e lasciarsi spiare e mettersi in vetrina, diventando in molti modi liberi servi, riprendendo lo splendido titolo dell'ultimo splendido saggio di Gustavo Zagrebelsky. Di più, se la democrazia era quel sistema in cui tutto doveva essere reso pubblico e trasparente, ma in cui doveva essere preservata la libertà inviolabile dell'individuo fratto cittadino fratto soggetto di diritti civili, politici e sociali, salvo casi eccezionali e motivati, oggi siamo all'assoluta opacità del potere, anche quando si chiama democrazia, ma all'assoluta trasparenza di ciascuno. E siamo alla privatizzazione anche del panopticon fratto post-panopticon big data, insieme modificandoci da soggetti a oggetti, da individui a merci fratto nodi, da persone a capitale umano. E felici di esserlo. 27 giugno 2015. Dall'Espresso. Pensa, lo spionaggio è economico. Intercettati anche i ministri francesi. Dopo Hollande e Sarkozy, nel mirino dell'agenzia americana sono finiti anche ministri e consiglieri economici francesi, tra cui l'attuale commissario europeo Moscovici. Così i documenti diffusi da WikiLeaks dimostrano l'invadenza delle attività di sorveglianza americane che si spingono ben oltre l'antiterrorismo. Di Stefania Maurizi. 5 nuove intercettazioni top secret dell'ANSA scuotono la Francia, stavolta ad essere finiti nel mirino dell'americana National Security Agency. Non sono i tre presidenti François Hollande, Nicolas Sarkozy e Jacques Chirac, ma ministri come Pierre Moscovici, diplomatici e funzionari di alto livello del governo francese. La situazione economica della Francia è peggiore di quanto chiunque possa immaginare e nei prossimi 2 anni dovranno essere prese misure drastiche, secondo il Ministero della Finanza, dell'Economia e del Commercio Pierre Moscovici. Il 19 luglio Moscovici, che si è ritrovato, nostra direzione redazionale, sotto pressione affinché ristabilisca un supplemento alla disoccupazione in età prepensionabile noto come AIR, ha detto che la situazione è terribile. Dopo aver avvertito che non ci sono fondi disponibili per l'AIR, il senatore francese Martial Bourquin ha fatto presente a Moscovici che, senza il programma AIR, il Partito Socialista al governo avrà serie difficoltà nell'industriale del paese, con gli elettori che finiranno alla destra del Fronte Nazionale. Moscovici non era d'accordo, sostenendo che l'incapacità nel ristabilire l'AIR non avrà alcun impatto in termini elettorali. Inoltre, la situazione incerta dell'azienda automobilistica PSA Peugeot Citroën è più importante dell'AIR. pubblicate da Wikileaks in collaborazione con l'Espresso, Liberation, Mediapart, Swedish Zeitung e il quotidiano greco Ethnos, le 5 conversazioni intercettate dalla National Security Agency dimostrano quanto l'agenzia sia dentro le segrete stanze dell'economia francese. A finire nel mirino nel luglio 2012 è il ministro dell'economia di Hollande, Pierre Moscovici, oggi commissario europeo per gli affari economici e finanziari. Una trascrizione dell'intercettazione eseguita dall'ANSA e classificata top secret dal titolo eloquente «Il ministro delle finanze francesi afferma che l'economia è in una terribile situazione e prevede i prossimi 2 anni come atroci», la National Security Agency riassume. Moscovici ha avvertito che il bilancio del 2013 non sarà un bilancio in stile buona notizia, con il governo che deve trovare almeno altri 33 miliardi di euro, 393 miliardi di dollari. Né il 2014 sarà un buon anno. Nella conversazione telefonica intercettata, il ministro francese spiega che quello che il governo farà non sarà imitare il leader spagnolo José Zapatero, ma piuttosto l'ex cancelliere tedesco socialdemocratico Gerhard Schröder. A Schröder, commenta l'ANSA, che ha ricoperto la carica di cancelliere dal 1998 al 2005. È ampiamente riconosciuto il merito di aver aiutato a ristabilire la competitività della Germania, era a favore del passaggio dalle misure di pura austerity a misure che incoraggiano la crescita economica e ha esortato una politica finanziaria comune. Ma Moscovici non è l'unico ministro intercettato, anche François Baroin, ministro dell'economia dell'era Sarkozy, è finito nelle conversazioni ascoltate. Alcune intercettazioni rivelano come nell'entourage di Nicolas Sarkozy ci fossero perplessità e dissensi sulle scelte del presidente, come quando Sarkozy nel 2008 spara contro le negoziazioni Doha Round dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO, in cui si prevedeva la possibilità di eliminare i sussidi all'agricoltura europea. Intercettando un alto funzionario del governo francese, il capo della divisione commercio e investimenti del Ministero del Tesoro, Renaud Lassus, l'ANSA apprende il disappunto del dirigente per le dichiarazioni infuocate e inaccurate del presidente Nicolas Sarkozy, che rischiano di far precipitare la Francia in una situazione di grande difficoltà con il paese che si ritrova ad essere un dissidente solitario in materia di Doha Round, mentre allo stesso tempo la Francia, che in quel momento era alla guida della presidenza europea, aveva la responsabilità di rappresentare l'opinione dell'intera Europa. Il funzionario intercettato non è tenero con il presidente, commenta che l'affermazione di Sarkozy secondo cui un accordo del WTO porterebbe a un calo del 20% nella produzione francese e alla perdita di 100.000 posti di lavoro era platealmente sbagliata e nessuno nel governo ci credeva. Le speranze di tutti coloro che si auguravano che Sarkozy avrebbe smorzato la sua retorica in occasione della presidenza europea dell'Europa, che ha preso il via, nostra direzione redazionale, il 1 luglio, sono andate in frantumi, ha insistito Lassus. Ministri, funzionari, ma anche consiglieri dei ministri dell'economia risultano presi di mira. Un'intercettazione dell'agosto 2011 lascia affiorare una conversazione tra il consigliere francese Jean-François Boitin e il capo della divisione commercio della delegazione francese presso l'Unione Europea, Ido Houben. Commentando una delle iniziative che stanno più a cuore all'amministrazione Obama, il trattato transpacifico, uno dei 3 grandi accordi commerciali, insieme al Trattato di Libero Scambio USA-Europa, il TIP, e il Trattato sui Servizi, il TISA, che gli Stati Uniti stanno negoziando con paesi che vanno dall'Australia al Giappone. Dall'intercettazione tra Houben e Boitin emerge che Houben considera il TIP un'iniziativa progettata per costringere a future negoziazioni la Cina. Washington, ha sottolineato Hubin, nostra direzione redazionale sta negoziando con ogni nazione che confina con la Cina, chiedendo di impegnarsi a rispettare condizioni che vanno oltre le capacità amministrative di quelle nazioni in modo da affrontare la Cina. Infine anche i diplomatici, un'intercettazione che risale agli anni dello scandalo Oil for Food nel 2004, rivela come l'ANSA abbia appreso della furia dell'allora ambasciatore francese a Washington, Jean-David Levitte, quando il rapporto sullo scandalo tirò in ballo le aziende francesi, ma non quelle americane, che secondo il diplomatico avevano comunque fatto affari con l'Iraq di Saddam attraverso le loro sussidiarie in Francia. Egli dunque, l'ambasciatore Levitte, nostra direzione redazionale, pianifica, con l'appoggio del ministro degli esteri, di far uscire una lista di quelle aziende americane, presentandola sia al congresso americano sia ai media, riassume l'ANSA, sulla base delle intercettazioni. Le 5 intercettazioni rivelate oggi da WikiLeaks sono un'ulteriore smentita delle affermazioni iniziali del governo americano. Quando lo scandalo è scoppiato, gli USA hanno negato risolutamente che le attività di sorveglianza di massa dell'ANSA si estendessero oltre la protezione della sicurezza nazionale e della lotta al terrorismo. In particolare gli USA hanno negato decisamente la possibilità che le intercettazioni potessero riguardare la finanza e le aziende e configurarsi come spionaggio economico. Due documenti segreti pubblicati stasera da WikiLeaks rivelano di quali informazioni è alla ricerca l'ANSA insieme con i suoi partner dei FIVE ES, USA, Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, Canada. In uno dei due file si citano informazioni sulle reti di telecomunicazione, elettricità, gas naturale, petrolio, energie rinnovabili. Al momento non è chiaro se l'organizzazione di Julian Assange sia in possesso di altre intercettazioni, se tra gli ascoltati figurino manager, imprenditori, uomini d'affari, oltre a funzionari e ministri. E non è chiaro nemmeno se lo scandalo sia destinato ad allargarsi ad altri paesi, oltre alla Francia.